E torniamo in onda con le dita nella presa. Ci siamo appena accorti che prima abbiamo parlato per 47 minuti filati, un record negativo, mentre vedo di là problemi alle cuffie che si susseguono. Non so come aiutarti, incrocia le dita. Niente?
No, sono problemi più o meno risolti, diciamo da... Purtroppo i jack hanno il difetto che negli anni si consumano, cioè erodersi, e quindi non fanno contatto.
E se per essere tutto quanto a posto deve funzionare la cuffia da un lato solo. Se senti la mia voce da entrambi i lati, purtroppo prendi un martello.
Purtroppo in un colpo di autarchia alla Huawei, io mi sono portato le mie cuffie da casa, quindi queste hanno il difetto, se non funzionano bene, hanno il difetto di sentirsi da entrambi i lati.
Ho capito, perché
infatti mi creano questo strano senso di distorsione, come se sentissi contemporaneamente da due orecchie.
Come se ne avessi due di orecchie.
Esatto.
Ho capito, sì, è perché è una caratteristica della nostra radio quello di avere tutte quante cuffie solamente da un lato, e poi voi potete anche scegliere quale lato, mettendo le cuffie eventualmente al contrario, se sentire a sinistra oppure a destra in base alle vostre preferenze. E costoro che vaneggiano da un po' sono quelli che tengono le dita nella presa. Una volta ogni due settimane parliamo di tecnologia e cose simili. Ci potete scrivere anche in diretta a le dita nella presa @ondarossa.info e parliamo.
Cambiamo argomento. Dopo aver raccontato Google
quanto sono cattivi in Cina, quanto sono cattivi
là, parliamo di quanto sono cattivi da noi.
Esatto.
Ed è il momento ideale, le 21:52, per un bel polpettone paralegalese che ci apprestiamo.
Stappate una buona bottiglia di brandy e preparatevi sulla vostra poltrona.
O se volete fatevi il caffè così non vi addormentate.
Esatto.
Parliamo del regolamento Chat Control.
Chat Control, se ne avete sentito parlare, si è guadagnato un po' di spazio sulle notizie, ma forse meno di quanto avrebbe dovuto. E da dove partiamo? Partiamo dal fatto che in Europa c'è un regolamento che è noto come e-privacy, che non ha nulla a che vedere con l'omonima conferenza annuale in Italia, e questo regolamento e-privacy dice un sacco di cose un po' generiche, a volte anche un po' dettagliate, su quelli che sono i diritti delle persone che vivono in Europa per quanto riguarda la privacy nella comunicazione, diciamo, online sostanzialmente. Utilizzano le formule molto più complicate per dirlo, ma il senso è quello.
Sì.
E in particolare c'è una, come dire, è un punto chiave il fatto che in Europa è proibita la sorveglianza di massa. Esiste solamente la sorveglianza mirata, cioè tu puoi essere indagato, puoi essere indagato, ma non puoi essere sorvegliato a prescindere perché vivi in una zona in cui abbiamo deciso di sorvegliare tutti.
Sì, infatti, capite bene quale problema può causare una legislazione di questo tipo.
Così garantista.
Così garantista, perché ovviamente a qualcuno converrebbe, per fare le indagini, ascoltare tutto e poi scegliere, piluccare, oserei dire, quello che è utile oppure no.
La strategia, diciamo, dal mio punto di vista, pecca di fantasia per risolvere a questo problema e ripropone uno schema che già conoscevamo, cioè nominate il cattivo di turno. E ora purtroppo è un paio d'anni che non fanno più attentati, perché ci ha già pensato la pandemia, quindi terrorismo
ormai non tira più, cioè no. tira sempre, però non è più come prima, cioè non fa drizzare le antenne,
no,
quindi siamo
no.
tornati al buon vecchio
pedofilia,
cioè, funziona sempre.
Chi è che è d'accordo? Nessuno è d'accordo. Sì. E allora, se non sei d'accordo con la pedofilia, sarai sicuramente d'accordo con qualsiasi altra cosa che nel titolo dice di essere contro la pedofilia.
E quindi, cosa c'è di meglio per, diciamo, estendere le capacità di indagine di una bella cosa che ti permette una simil sorveglianza di massa, ma focalizzata solo ed esclusivamente contro la pedofilia?
Cioè oggi, poi dopo magari vediamo, magari no, cioè nel senso, dotati di uno strumento chiamato virgola, possiamo fare le leggi in cui scriviamo tipo all'articolo tal detali, comma tal detali, al secondo rigo è aggiunto virgola ogni altro reato, no, superiore a un anno di pena. E così, zac.
E come sei cattivo, ti pare
con l'emendamento di una riga.
Pare che fanno le leggi così.
Esatto. E quindi qual è il meccanismo che sta seguendo l'Unione Europea? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Hanno approvato un regolamento su una deroga.
Sì, è una, questa sarebbe, diciamo, origine di una proposta della Commissione, perché il problema qua, diciamo, ovviamente per quanto riguarda la pedofilia ci sono forti gruppi di pressione che premono per avere una maggiore efficienza delle indagini sulla pedofilia. Uno dei problemi visti per quanto riguarda queste indagini è il fatto che, avendo sistemi di comunicazione protetti, cifrati, non controllati, questi possono essere un posto dove i pedofili si scambiano i loro schiaffari, e non c'è modo di accorgersene finché non viene fatta un'indagine mirata. Quindi sostanzialmente questa cosa qua, diciamo, si va a sovrapporre a un mondo in cui molti fornitori di servizi in realtà hanno dei sistemi che permettono di monitorare le comunicazioni, però la normativa e-privacy avrebbe, diciamo, è sostanzialmente contraria a questa cosa. Quindi sostanzialmente, se io sono un fornitore di servizi che
all'avanguardia,
diciamo, che poi non è neanche da tutta questa tecnologia all'avanguardia, comunque sono un fornitore di servizi che dico: io, se volete, vi posso monitorare le conversazioni dei miei clienti alla ricerca in materia pedopornografico, però il regolamento mi impedisce di farlo. E sostanzialmente per questa cosa è stata messa una pezza. La pezza è appunto una proposta della Commissione Europea, quindi una proposta che la Commissione Europea fa al Parlamento. Vi ricordo che nell'Unione Europea la Commissione sarebbe l'organo col potere esecutivo, tra virgolette. Questa è una proposta, quindi sarebbe l'equivalente di una proposta del governo, un decreto legge, una cosa del genere. È una proposta della Commissione al Parlamento che sarebbe una deroga temporanea ad alcune parti del decreto sulla privacy.
È una deroga che chiaramente non è che stabilisce che adesso invece sarà obbligatoria la sorveglianza di massa. Funziona al contrario. Diceva, prima era vietata. Ora noi diciamo che in effetti c'è un'eccezione. Se qualcuno che opera sostanzialmente un servizio internet di comunicazione, quindi che sei un provider email o che sei un'applicazione di messaggistica o qualsiasi altra di queste cose che vi vengono in mente, se qualcuno vuole fare un sistema che controlla se per caso i suoi utenti utilizzano la sua piattaforma per scambio di materiale pedopornografico oppure per l'adescamento o cose del genere, lo può fare con e noi definiremo, chiaramente non è che lo può fare e va bene tutto, e noi definiremo alcuni paletti comunque del modo in cui lo deve fare.
Sì, diciamo che la questione è diventata urgente perché alla fine dell'anno scorso è entrato in applicazione il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che quindi ha fatto sì che la direttiva e-privacy, che in realtà è una direttiva del 2002, quindi è una cosa vecchia, diventi applicabile a tutti i servizi di messaggistica. Quindi in realtà la situazione è questa: esisteva questa direttiva, alle chat Telegram, WhatsApp, sistemi, diciamo, di messaggistica, appunto, prima non si applicava nella sua forma, diciamo, prevista la direttiva di privacy. Ora, con l'entrata in applicazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, ora si applica pienamente, quindi non si potrebbe fare più sta cosa, però c'erano alcuni provider che erano in grado di farlo. Questa deroga serve per sistemare la cosa, e alla fine quello che dice è, molto in soldoni, è ok, su base volontaria chi vuole collaborare può collaborare per queste cose, può continuare a farlo senza sentirsi obbligato a interrompere il monitoraggio delle comunicazioni dei clienti a causa della direttiva privacy. Questo alla fine è, infatti, diciamo, questa direttiva non è, come dire, potrei dire non è gravissima, perché comunque non introduce appunto nessun obbligo. Dice semplicemente: quello che facevate prima potete continuare a farlo.
E che cos'è che qual era la cosa autorizzata prima? Il concetto era: se tu hai un sistema che è volto solamente all'individuazione automatica di contenuti pedopornografici e che poi dopo questi contenuti te li tieni per un tempo limitato, li segnali alla polizia, diciamo, questi sono gli elementi centrali, mi sembra, e alla polizia naturalmente si intende che questi sistemi automatici hanno un sacco di falsi positivi, ovvero di casi in cui il sistema dice: oh, a me mi sembra un contenuto pedopornografico, e poi in realtà è il tizio che fa, no, che ha portato il bambino per la prima volta al mare e c'è il bambino al mare che gioca contento con la paperella. E questo, no? E poi ci sarà qualche umano, no, tipo della polizia postale dal paese, che dice: no, questo non è pedopornografico.
E qualcuno dirà: ma questo sono io.
Esatto. Ecco, questi sono un po' i punti centrali. Il modo in cui funziona è questo. Qual è invece la parte, diciamo, che messa così si potrebbe dire: questo in fondo c'era già. Ah, scusate, facciamo i nomi. Chi è che sta facendo queste cose? I nomi che si hanno già sono Gmail e Outlook. Quindi Google e Microsoft sui loro sistemi, da come ho letto su vari articoli, non so se poi ho capito male, sulle email. Sì. Il che tra l'altro mi sembra singolare, no? Cioè, nel senso, sono entrambe aziende che gestiscono vari sistemi di messaggistica e applicano i loro filtri solamente alle mail, uno strumento che io utilizzo con piacere, ma che ritengo essere uno strumento, cioè, dopo il fax, quello in calo più vertiginoso di utenza. Evidentemente loro ritengano che è soprattutto lì che si incontrano i pedofili, non lo so.
Diciamo che questo, le mail hanno il vantaggio di essere un sistema che sostanzialmente viaggia in chiaro ed è gestito comunque da server.
Skype, no, dici?
Skype è offuscato pure lui.
Sì, vabbè.
Voglio dire che comunque sono sistemi su cui è molto facile fare controllo, quindi sostanzialmente fare un controllo sulle email è una cosa proprio banale, quindi probabilmente chi gestisce server email, ma non per questioni di pornografia oppure no, in generale, no, occhiata a quello che passa ce lo dà, perché anche solo per fare ricerche di mercato, per fare insomma queste cose qua, tanto le email
comunque sempre per la scansione dello spam. Cioè, in genere le persone pensano che l'antispam è quella roba in ingresso che controlla se le mail in entrata sono spam, cioè le mail che ricevi, cioè l'equivalente, no, di qualcuno che ti guarda nella tua cassetta della posta, che cosa, lo puoi anche buttare perché è soltanto la pubblicità del supermercato. Ma in realtà sapevatelo, su molti servizi l'antispam è anche in uscita per controllare se tu stesso stai inviando pubblicità, quindi diciamo fa già parte di come funziona le mail per molti server, che le tue mail qualcuno le guarda. Cioè qualcuno, qualche programma.
Esiste un software che si occupa di filtrare le mail.
Esatto. La parte invece più interessante e preoccupante è un'altra.
Comunque noto che ti sei scordato però di email, ma tra questi servizi che già dicono che fanno questa cosa, ovviamente c'è Facebook.
Ah, c'era Facebook? No, proprio non me lo ricordavo.
Sì, sì.
Non mi è solo passato di mente. Bene, quindi anche Facebook lo fa.
Vabbè, anche per lo stesso motivo Facebook, figuriamoci, Facebook già controlla tutti i post, perché deve controllare, e lo dichiara, controlla se ci sono post razzisti, se ci sono post sessisti, eccetera eccetera, con tutti gli errori di cui abbiamo parlato centinaia di volte, le varie cose strampalate che vengono fatte. Quindi comunque dico, se voi ci fate caso, questo controllo già c'è, ve ne potete accorgere, basta che ragionate qualche minuto in più su quello che già succede. Basta pensare all'antispam, ai filtri di Facebook, ai filtri di Twitter, queste cose già succedono. Quindi
diciamo, da questo punto di vista non è particolarmente nuovo, non stupisce che queste cose vengano segnalate all'autorità, anche se questo non ci rincuora, diciamo che un po' era già così. Ma c'è invece, sempre tra i documenti della Commissione Europea, troviamo quello che in inglese viene chiamato Inception Impact Assessment, che direi che è valutazione di impatto, ma Inception proprio non so come tradurlo e che cosa anche aggiunge alla frase.
Vabbè, comunque
valutazione di impatto.
In realtà quello che è il documento è una valutazione di impatto su una proposta di regolamento, un'iniziativa per una proposta di regolamento. Questa valutazione di impatto ovviamente è una cosa che l'Unione Europea praticamente è una cosa che serve per informare i cittadini e gli stakeholder,
i portatori di interesse.
Sì, ovviamente se voi vi leggete è i cittadini e gli stakeholder. Se poi guardate poi le risposte a questa cosa, gli stakeholder sono tipo il 100% delle risposte, i cittadini sono una cosa che se non è zero è comunque approssimabile senza problemi allo zero, cioè a livello del rumore di fondo. Quindi in realtà queste cose sono cose che l'Unione Europea dà ai suoi stakeholder, cioè ai portatori di interesse, per usare un termine abusato, alle lobby, ma le lobby anche alla società civile, ai partiti, ai gruppi, e per una proposta che intendono fare. Ora, la proposta della commissione precedente, che in teoria durava fino al 21 dicembre 2025, secondo quello che c'è scritto, anche se abbiamo notato che tutti tutti gli articoli dicono che durerà 3 anni, e siccome da qua al 2025 ce ne stanno 4 e mezzo
quantomeno.
Sì. Quindi probabilmente c'è qualche cosa che forse nell'approvazione hanno limitato la cosa a 3 anni, oppure no. Io ho provato a guardare.
Forse la calcolatrice inclusa in Harmony OS, che è il mio sistema preferito, non funziona bene.
Comunque, io sono andato a guardare i resoconti del Parlamento Europeo. Non mi pare che ci siano state variazioni, quindi saranno 3 anni o saranno fino al 2025, non lo sappiamo. Comunque, casomai la differenza è un anno praticamente, visto che comunque siamo a giugno. Un anno e mezzo.
E che cosa fa questa valutazione di impatto? Innanzitutto direi che distingue tra due categorie diverse, diciamo, di iniziativa o di controllo. Cioè dice, da una parte c'è il riconoscimento di materiale pedopornografico già noto. Quindi il concetto è, noi abbiamo da qualche parte un archivio di materiale pedopornografico che è già stato trovato e è abbastanza semplice informaticamente, ma non vi tedieremo, ma per chi lo sa, qui la parola chiave è hash, è abbastanza semplice fare in modo che qualsiasi compagnia, pur senza avere sui propri computer un archivio di materiale pedopornografico, che in genere è indesiderabile da avere, possa comunque riconoscere se una foto è esattamente la stessa di una foto già nota. Notare la parola esattamente, cioè in genere se tipo tu la cambi ma pochissimo, un pixel,
non è esattamente.
Ma a parte insomma questo dettaglio tecnico, che ha anche le sue soluzioni, questo è un primo approccio. Quindi dire, abbiamo un archivio, se tu trovi una cosa che già ce l'abbiamo, diccelo, cioè quella è, siamo a colpo sicuro, perché quell'archivio in qualche modo viene già curato, se tu la ritrovi uguale lo conoscevamo già. Secondo caso studio è il riconoscimento di materiale nuovo, che invece richiede, diciamo, fare un programma di intelligenza artificiale che in un certo senso guarda la foto e capisce se secondo lui è pedopornografica. Non è che si basa sul dire già la conosco, è la stessa.
Notare che questa cosa compare in questa iniziativa di regolamento, ma non compare completamente nella deroga che è stata approvata. Nella deroga che è stata approvata semplicemente si parla di continuare a utilizzare le tecnologie che già ci sono allo scopo di rimuovere il materiale pedopornografico, ma non fanno distinzioni su come. Quindi in realtà, e siccome diciamo si suppone che le ditte non abbiano in funzione sistemi di riconoscimento di materiale nuovo, se ce l'hanno alla maniera di Facebook, diciamo, che poi segnala il post del pestaggio di una persona di colore, lo segnala come razzista perché hai detto persona di colore, quindi diciamo il rischio di problemi ci sono. Qua la distinzione compare soltanto in questa iniziativa.
E si parla anche di adescamento come altra cosa da riconoscere, cioè riconoscere se lì c'è un adulto che adesca un bambino.
Sì, questo qua, l'adescamento, nel sistema attuale compare soltanto come dicono che per individuare l'adescamento la tecnologia si deve basare su indicatori chiave pertinenti come parole di chiave e fattori di rischio, fatto salvo la verifica umana. Attenzione, nella cosa attuale c'è questo fatto salvo la verifica umana. Nella versione di proposta iniziativa, almeno in alcune parti di questa proposta, la verifica umana non pare essere presente.
Esattamente. E quello su cui, diciamo, questa proposta riflette, propone varie opzioni, è quanto il tutto debba essere volontario, che è, diciamo, lo stato attuale. cioè che i servizi che vogliono farlo possono farlo, non gli è vietato, o quanto invece la cosa debba essere obbligatoria. Capite sì. Che cambia parecchio la questione. Obbligatoria per quelli che definisce i fornitori di servizi, i service provider rilevanti.
Sì, fa pure questa differenza, parla di fornitori di servizi rilevanti. Ora, non c'è da nessuna parte, teniamo conto, è una iniziativa di proposta di regolamento, quindi non è che siamo nella fasi preliminari, quindi non è che c'è qualche validità legale, però comunque questo rilevanti non si capisce cosa voglia dire. Che differenza c'è tra rilevanti,
grossi?
Non rilevanti, grossi, con molti utenti, con pochi utenti, tecnologie affermate... La solita domanda, se il mio blog manda le mail, manda i messaggi, è incluso nel rilevante oppure no?
Esatto. Questo documento non traspare, si intuisce solamente il fatto che forse non intende proprio tutti, ma un qualche filtro che mi immagino che poi alla fine sarà tipo sulla dimensione. O non lo so, sul fatto che fa profitto, non saprei dire, però.
Che una grossa parte del documento, cioè grossa, una discreta parte del documento, parla dell'impatto economico. Ora, utilizzando un sistema occhiometrico,
bizzarro,
occhiometrico e lineometrico, nel senso non... sapete quanto è lunga una parte rispetto all'altra, noto che sostanzialmente la parte economica più o meno la stessa lunghezza degli impatti sui diritti fondamentali, quindi loro si sono
anzi che non ne ha di più,
anzi si sono accorti che c'è un certo problema per i diritti fondamentali, però c'è una grossissima parte che tratta,
forse
prima...
tu non hai, a parte che io sto davanti e vedo tipo 100 righe, no dai, sono una pagina quasi intera sugli impatti economici, che vengono scritti come un po' negativi perché comunque è una roba che un po' costa, mentre gli impatti sociali io leggo esattamente due capoversi e dicono che le misure hanno direi solo effetti positivi.
No, c'è scritto sotto, se guardi sotto ci sono i diritti fondamentali oltre a quelli sociali.
Ah, i diritti fondamentali, hai ragione.
Perché questa in realtà capirete bene che questa proposta non impatta tanto sul problema sociale, quanto su quelli che sono proprio i diritti fondamentali alla privacy, alla segretezza, al fatto di non essere spiati.
Certo, pensate per esempio che in realtà già adesso se voi usate Gmail, che ne so, per parlare col vostro magari no, psicologo durante, no, se c'è i rosia di farlo in generale, ma ancora di più visto, no, i casi di lockdown e cose del genere, di consultarvi con una persona che sia esplicitamente il vostro psicologo o comunque il vostro confidente con cui parlare certe cose, se voi dovete nominargli, no, che ne so, un trauma che avete che ha a che fare con delle violenze da ragazzino, potreste anche valutare magari di non farlo per non finire tra i sospetti, no? Perché comunque non piace a nessuno finire tra i sospetti di pedofilia nemmeno per un minuto, e questo tipo di misure di sorveglianza fa in parte sentire, e direi solamente per la verità, fa sentire meno sicure le persone che in realtà non c'entrano niente con gli abusi, o magari c'entrano dal lato delle vittime.
Sì, perché quindi... bisogna ricordare anche una questione, che ci sono certi reati, tra cui questi, in cui c'è l'obbligo di denuncia. Per cui praticamente se questo a un certo punto viene fuori che questi sistemi, che nel caso diventassero obbligatori, cominciano a selezionare materiale a caso, a un certo punto praticamente chi che sia, la forza
e
di
diciamo
polizia...
a caso, perché i falsi positivi attualmente sono così tanti, si parla di cifre sopra l'80%, che insomma, siamo a rumore.
Sì, esatto. Arriviamo nelle condizioni che alla fine, se c'è un dato che non è proprio chiaramente evidente al primo colpo, sostanzialmente la gente a cui arriva questa segnalazione non può non aprire un fascicolo su questo argomento. Perché è un reato la cui denuncia è automatica, non è un reato per cui c'è bisogno di qualcuno che denunci. Quindi questa cosa è molto pericolosa se la basi su cose puramente algoritmiche. Diciamo che la prossima iniziativa in realtà contiene tre opzioni, che sono quelle su cui diciamo, i proponenti chiedono appunto le opinioni degli stakeholder su, appunto, ovviamente dei partiti, delle cose su questa cosa, che si parte da quella di base che sostanzialmente è confermare permanentemente, sostanzialmente si può ridurre in confermare permanentemente la deroga che è stata fatta,
quindi, cioè, volontarietà,
cioè la volontarietà della cosa, indipendentemente su che cosa lo vuoi fare, su un materiale noto, materiale nuovo, materiale, insomma, è volontario. La tecnologia che c'hai, se la vuoi mettere a disposizione, la metti a disposizione. Noi l'unica cosa che facciamo è che non ti perseguiremo se tu metti su un sistema dichiarato per monitorare la pedopornografia,
oppure di rendere obbligatoria l'identificazione dei casi noti, oppure di rendere obbligatoria non solo l'identificazione dei casi noti ma anche di quelli nuovi e dell'adescamento.
Sì,
quindi fa queste tre opzioni crescenti da costi economici e sui diritti fondamentali crescenti. E direi, non so se serve aggiungere molte altre considerazioni.
No, sostanzialmente la questione, la considerazione principale è che in realtà noi vi stiamo parlando di una cosa che non è la notizia attuale. La notizia attuale è che è stata fatta la deroga e alla fine è una forma di statu quo, cioè nel senso, quello che noi si pensava che la normativa sulla privacy si applicava anche a queste cose, ora ci hanno detto che per quanto riguarda la ricerca di materiale pedopornografico non si applica più. Per 3 anni o 4 anni, dipende da come volete leggerla, non si applicherà. E loro hanno detto che, cioè nel senso, non si applicherà non perché dopo questo tempo comincerà ad applicarsi, ma perché nel frattempo dovrebbe essere approvato questo nuovo regolamento. Il problema vero è il nuovo regolamento, che nelle proposte presenta proposte molto più draconiane e diciamo pericolose dal punto di vista appunto dei diritti fondamentali.
Sì, dopodiché anche nell'ambito della volontarietà, se attualmente lo fanno Google, Microsoft e Facebook, cioè se ci si aggiungono altri 3-4 soggetti, abbiamo fatto che in pratica il 99% delle persone avranno tutte quante le loro comunicazioni sottoposte a questo regime e boh, sì, io sarò contento di esserne immune, però cioè, sinceramente non mi basta, no? Perché nel senso, il problema è che se tu sorvegli tutti quanti, questo genera degli effetti sociali devastanti.
Se sono tutti volontari diventa come se fosse una cosa obbligatoria.
Ed è come funziona, no? Tipo le cose sull'hate speech, no? Sui social network, tutta quanta la censura che avviene nei social network in Europa è tutta quanta basata su dei concordati volontari tra l'Unione Europea e quei 4-5 nomi che ostiniamo a chiamare con un generico nome di social network, quando poi alla fine stiamo parlando di due ditte.
Sì, diciamo che a chi si applica questa cosa, l'avevamo detto, in realtà il regolamento, sia la deroga che il nuovo regolamento, si dovrebbero applicare a quelli che loro chiamano sistemi di com'era? Sistemi informativi
non basati sul numero.
Non basati sul numero.
Una roba di un convoluto.
Sì, che sostanzialmente vorrebbero dire tutti quelli che non si basano su un numero assegnato a livello nazionale e internazionale, quindi non,
cioè,
alle telefonate,
telefonico.
Non alle telefonate o alle cose vincolate a un numero, a qualcosa di assegnato ufficialmente, ma si applicano a tutto quello che viene generato appunto a livello, come dire, locale, privato, quindi sostanzialmente
tecnicamente anche i centralini telefonici privati. Ma nel senso, ma è una definizione così assurda che chiaramente vogliono dire solo internet, ma hanno dato una definizione così,
diciamo,
generalissima, sì.
Quindi sostanzialmente queste sono, diciamo, quali sono i rischi di questa cosa? I rischi sostanzialmente è che soprattutto se passano le versioni 2 e 3 le opzioni 2 e 3, quelle crescenti del nuovo regolamento, i rischi sono che sostanzialmente le email saranno tutte scansionate, ma perché saranno obbligati, cioè finirà è vero che ora se voi avete un indirizzo su Gmail sostanzialmente gli date l'ok a che vi scansionino l'email. Loro dicono per lo spam, ma in realtà lo fanno anche per...
No, dicono che te lo fanno per tutti i motivi, cioè, è scritto molto chiaramente.
Sì, ma poi se diventa obbligatorio, diventerà obbligatorio per tutti, anche per quelli che ti dichiarano che rispetteranno la tua privacy. E poi il problema è che sicuramente ci sarà un impatto su quel che è lo scambio di foto intime di altre cose tipo il sexting, ma tra adulti consenzienti, perché ovviamente il rischio di
tra minorenni coetanei consenzienti,
tra minorenni coetanei consenzienti, perché comunque il rischio di rischiare di essere segnalati da un algoritmo, che magari poi non succede niente, certo, nel senso che loro ti incriminano per pedofilia, magari ti mettono agli arresti domiciliari 2 mesi, ma poi è tutto risolto.
Ai vicini glielo spieghi.
Ai vicini glielo spieghi facilmente. Comunque, questo
un... ma anche c'è anche da chiedersi come andrà per le applicazioni che promettono crittografia end-to-end.
Certo.
E qui, diciamo, nel caso di Signal mi aspetto dei cambiamenti solamente se diventerà obbligatorio, ma nel caso di WhatsApp me li aspetto anche prima che diventi obbligatorio, sinceramente, perché la crittografia end-to-end viene nominata in alcuni articoli che abbiamo letto, non nei testi effettivi, però alcuni articoli che mi sono sembrati abbastanza
prima
interni.
Che arrivi la crittografia end-to-end in mano ai parlamentari europei,
sì, visto che parlavano di sistemi non basati sul numero telefonico. Perché un sistema cifrato end-to-end è un sistema in cui, in teoria, che se fatto correttamente, chi gestisce il servizio non sa leggere il contenuto dei messaggi e quindi non sa riconoscere nemmeno se stai parlando di pizza, di calcio o vi state mandando delle foto di nudi. Tantomeno se siete consenzienti, maggiori, minori o cose del genere. Questo in teoria. Quindi come si fa a immaginare un sistema, perché bisogna chiederselo questo, in cui dei sistemi che si promettono come end-to-end e quindi molto sicuri possano però comunque mettere in pratica qualcosa del genere? Beh, il metodo dovrebbe basarsi sul fatto che sia l'applicazione stessa che voi state usando a fare la catalogazione. Ok, quindi quando se voi avete l'applicazione installata e ogni volta che scrivete quell'applicazione manda il messaggio, ma si chiede anche: ma questo messaggio è un messaggio di adescamento? Ma questa foto è una foto di nudi? E se superate, diciamo, una certa, no? Se gli sembra di sì, che queste cose siano problematiche, allora manda i messaggi non più cifrati, ma invece di mandarteli cifrati te li manda in chiaro,
cioè lo manda in chiaro, una segnalazione al suo server che col messaggio in chiaro, perché deve scoprire se quella era veramente un adescamento, se era veramente una cosa. Ora, se si tratta di un'immagine, magari manda solo l'immagine, ma se si tratta di un adescamento, tu per capire l'adescamento hai bisogno di un pezzo di testo consistente, di conseguenza probabilmente manderà un intervallo temporale di una certa lunghezza.
In realtà, anche nel caso dell'immagine, io direi che, no, cioè, c'è anche la cosa del devi capire l'età di entrambi, no? Perché altrimenti, cioè, se sono entrambi minori non è pedofilia. se non c'hanno entrambi 15 anni non è pedofilia.
Ma ciò non toglie, non ce lo toglie.
Quindi c'è bisogno comunque di una quantità di contesto intorno da allegare, perché altrimenti.
Oppure fai partire le indagini. Certo. Come diceva un deputato del partito pirata tedesco, in Germania al momento il 40% delle indagini per pedopornografia sono a carico di minori consenzienti. Perché comunque loro aprono le indagini e poi si scopre che in realtà erano minori consenzienti.
E questo non può che peggiorare, ma mi viene in mente anche così, diciamo, un appunto un po' tecnico, che sarebbe a questo punto poi possibile, ogni volta che voi avete dei sistemi, mezzi automatici che funzionano un po' strani e che sostanzialmente disabilitano una caratteristica di sicurezza senza che voi ve ne accorgiate, è possibile fare dei giochetti un po' strani. Faccio un esempio. Supponiamo che voi sapete che c'è una certa immagine, che è un'immagine perfettamente ok, quindi magari, che ne so, è tipo una pubblicità di, no, dei pannoloni, no, per bambini, in cui c'è un bambino che gattona, ok? Voi però sapete, per qualche motivo avete fatto la prova, così sapete che quell'immagine ai sistemi gli sembra pedopornografia. Capita, cioè, è credibilissimo che questo avvenga. Quindi che cosa potete fare? Voi potreste mandarla ad un vostro conoscente che odiate, cioè alla vostra vittima, gli mandate questa immagine, questa persona potrebbe no? Magari se questa immagine, che ne so, magari contiene una gag, no? C'è una battuta sotto, oppure no, che ne so, oppure magari è una pubblicità che fa un po' effetto nostalgia. Questi erano, no, i biscotti che mi mangiavo quando ero bambino, cose così, potrebbe mandarla ad un altro suo conoscente. E a questo punto ha mandato un messaggio che per il sistema è pedopornografico, e tutta la sua comunicazione, probabilmente prima e dopo, potrebbe essere mandata in blocco in chiaro. E quindi questo è il modo con cui voi potete intercettare una persona: gli mandate un contenuto che quella persona ricondivide, e ricondividendolo si fa intercettare, perché finisce nella lista dei potenziali pedofili. Questo tipo di meccanismi, diciamo che, per quanto sembra un po' artificioso, poi sono metodi abbastanza concreti, diciamo che è ragionevole che avvengano, e che si basano sul fatto che l'utente non ha controllo di quello che succede, sul fatto che non sa che la foto che sta inviando è contenuta, no? È considerata in una certa maniera, perché viene previsto dalla normativa, che per adesso è volontaria, che l'utente non sia informato che questo sta avvenendo. Questo dalla normativa lo prevede, dice: voi non dovete avvisare l'utente.
E quindi di conseguenza anche l'utente non saprà come funzionano questi algoritmi che prelevano le immagini. Questa cosa mi fa pensare anche a una, diciamo, a un'uscita, diciamo, meno grave ma più maliziosa che io riesco a immaginarmi da un'eventuale introduzione.
E le persone si devono fomentare tantissimo su questa cosa che tu hai detto. Urlano,
direi.
Sento le dita nella presa, le.
Sì, proprio.
C'è dell'entusiasmo.
Come dicevamo, se riuscite ancora a sentirci in mezzo al bordello, una cosa maliziosa a cui io posso pensare, che ovviamente è meno grave di quella che dicevi tu, è il fatto che, dato che io non devo essere avvertito, e dato che io non è necessario che io conosca è necessario che io non conosca l'algoritmo che state utilizzando per scegliere il contenuto, per segnalare il contenuto, che cosa impedisce a un'azienda che è interessata, per esempio, a fare ricerche di mercato a un provider, intendo, che una cosa tipo Google, o di queste che lavorano con queste cose, Google, Facebook, di utilizzare un filtro a maglie molto larghe, che sostanzialmente fa entrare un sacco di roba nella parte, nella zona grigia, e poi utilizzare un filtro a monte, magari per segnalare quelle vere, per cui fa sì che praticamente le mie comunicazioni cifrate end to end, in realtà una buona quantità siano inviate al server in chiaro, che lui se ne analizza, poi scopre che di questa quantità in chiaro, tipo il 99% era materiale inutile dal punto di vista della pedopornografia, ma che magari poteva essere utile appunto per ricerche di mercato, per cose del genere. Una cosa del genere, non è che c'è scritto da qualche parte che questi dati non devono essere usati per niente.
No, perché non è che la crittografia end-to-end è un diritto dell'utente. È una cosa che alcune app ti vendono. Ti dicono anche: ah sì, ma sappi che a volte la disabilitiamo, ma raramente. Però quel raramente non è che, cioè, no, non è che è precisato. E poi nulla gli vieta, quello che gli arriva in chiaro, di analizzarlo e dire: ok, questo 0,1% è pornografia, e invece quest'altro è la marca di scarpe che ti piace, la pizza che ti mangi, il posto dove vivi,
e ti mando la pubblicità fatta apposta per i tuoi interessi. Cioè, voglio dire, ovviamente questa cosa è molto meno grave del fatto di rischiare di essere incriminati, però comunque stiamo parlando di un sistema che mina alla base, cioè se venisse approvato appunto con l'obbligo, minerebbe sostanzialmente alla base qualunque tipo di tentativo di proteggere la privacy dell'utente. Su questo punto di vista, e tornando anche a quello che è stato approvato come deroga, ci sono anche diciamo critiche su base puramente legale, nel senso che sostanzialmente secondo molti, tra l'altro secondo anche alcuni parlamentari europei, l'intera infrastruttura di questa cosa è già in partenza viziata legalmente, e sarebbe facilmente contestabile in tribunale, perché appunto per via dei falsi positivi, per via del fatto che comunque questa cosa abroga, cioè sospende la direttiva privacy, ma non sospende il GDPR, che comunque tiene in considerazione una quantità mostruosa di cose riguardanti la privacy. Quindi comunque, con tutto il fatto che la parte di privacy è stata tolta, comunque c'è sempre il GDPR, a cui comunque qualcuno si, le persone si possono appellare se dovessero finire nei guai a causa di questa direttiva, che diciamo, per quanto uno possa considerare la lotta alla pedopornografia una cosa valida in generale, qua sembra proprio che è il classico piede di porco per poter accedere a, per poter, diciamo, rendere, neutralizzare una serie di protezioni che esistono in stato di diritto e di cui tanto molti politici all'Unione Europea si vantano di prevedere questa cosa, salvo poi appunto prevedere dei regolamenti come in questo caso che mettono una breccina, un buchino che poi appunto, se continua in questa maniera, può essere allargato e costituire un vero problema.
E quindi il vostro momento di legalese va verso la conclusione. Anche questo stacco, devo dire, non è stato proprio cortissimo. Andiamo quindi a mettere un po' di musica per darvi respiro e poi torniamo con alcune notizie più brevi, la solita carrellata di notizie che, per la verità, questa volta sono, beh, non tutte ma parecchie, abbastanza correlate con quello di cui abbiamo parlato.